No, non eravamo Oliver Twist nel Lazzaro de Tormes. Diciamo, per capirci più rapidamente possibile, che i nostri progenitori, mentre adempivano ai loro doveri familiari e lavorativi, erano soliti affidare una parte della nostra educazione infantile alla campagna o alla strada. Io non ricordo, come Machado, un orto chiaro dove matura il limone, ma nemmeno, anni 60, miseria. La mia infanzia sono principalmente braccia gonfie per le ortiche e gambe graffiate. Per quanto scorra quelle pagine, non trovo nella memoria bambini grassi. No, non è vero. Ce n'era uno, il grassone per antonomasia, che quando si dovevano fare le squadre per giocare a pallone, rimaneva come ultima opzione sia nel quartiere sia a scuola. Concetti come bulimia, anoressia, bullismo scolastico ancora non esistevano. Qualcosa di sano, non so esattamente cosa, c'era nell'assenza di tutela troppo protettiva. Eravamo ben lungi dall'essere la generazione meglio preparata della storia, però, in linea generale, i ragazzi svegli abbondavano nelle nostre file. Forse semplicemente perché, trascorrendo lunghi periodi della giornata senza sorveglianza, il bambino era costretto a prendere le decisioni per conto suo. Beh, è perché ci educavano a schiaffoni, diciamo la verità, per quanto si preferisca pensare che non aiuti particolarmente a forgiare il carattere. Fatto sta che a 7 o 8 anni a casa mia già mi lasciavano bere vino. Dalla prospettiva attuale una simile concessione potrebbe sembrare un crimine pedagogico dalle gravissime conseguenze epatiche. Devo dire però che a me l'ingestione prematura, durante le cene familiari, di vino cristianizzato con la gassosa e più tardi non battezzato, mi ha vaccinato per sempre contro l'alcolismo. Allo stesso tempo mi ha ben presto familiarizzato con una cultura di affermazione della vita che da allora associo al vino. Includo nella categoria dei potenziatori vitali anche i libri e l'amore fisico, che nel mio caso particolare sono arrivati dopo. Mia madre, casalinga orgogliosa di esserlo, era l'incaricata di comprare quel vino rosso e proletario in damigiane da 5 litri. Era un vino da tavola economico che lei non assaggiava mai. Aveva un bouquet decisamente poco setoso. Avrebbe fatto la gioia, suppongo, degli amici della sprezza. Mio padre, operaio in fabbrica, era l'incaricato di berlo. Nella cantina, come chiamavamo il piano interrato, lo travasava in una bottiglia senza etichetta con l'aiuto di un imbuto, senza versarne una goccia. Poi in cucina, dalla bottiglia alla brocca, dove lo mescolava con la gassosa la casera fino a dargli, alla luce al neon della casa, uno stupendo e spumeggiante colore di vino rosé. A mio padre, che riposo in pace, dava fastidio che io succhiassi dal beccuccio. Mi rimproverava nella sua maniera blandamente severa di brav'uomo. Con istinto didattico approfittava per mostrarmi come il bevitore debba impugnare la brocca e reggerla con lo sguardo rivolto al soffitto e come alla fine del sorso debba dare un piccolo e rapido scossone al manico in modo che dal beccuccio non gli cada uno schizzo di vino sulla camicia o direttamente nell'occhio. Subito dopo mi invitava a dimostrargli di aver capito. Io, 7-8 anni, afferravo la brocca come norma che si afferri, per la qualcosa non c'è bisogno di esperienza né di lezioni. Introducevo il minuscolo orifizio tra le labbra separate e, dimenticando le recenti istruzioni, ciucciavo con un diletto succhiatorio che faceva alzare gli occhi al cielo a mio padre. A quei tempi trascorrevamo dei periodi di vacanza nel paesino navarro in cui era nata mia madre, Oteisa della Solana, nei pressi di Esteia. Dicevamo scendere a Oteisa, influenzati dalla disposizione geografica sulla mappa, anche se da San Sebastiano a lì era tutta salita, con in mezzo due valichi. Il paese è sulla cima di un monte, è un luogo arido, circondato da terre coltivate a cereali e da vigne. In una di quest'ultime, quando era il momento, mio zio Victor vendemmiava. Qualche volta l'ho accompagnato con il trattore e le ceste. Tutta l'attività consisteva nel tagliare i grappoli. Quando nessuno mi vedeva, pizzicavo qualche chicco grosso. Poi mi tradiva la lingua viola, il che non importava molto perché tutti, compreso mio zio, ce l'avevano uguale. L'uva raccolta si portava alla cantina di una cooperativa. In quello spazio ampio e buio si respirava un'aria di mosto dolciastro che faceva piacevolmente girare la testa. Dietro, a poca distanza, c'era il cimitero di Oteisa. Nel capannone della cooperativa, una volta, mi colsero alcuni segnali traumatici che rischiarono di inimicarmi per sempre la brocca paterna. Vidi degli uomini dalle gambe pelose, con i pantaloni tirati su fino al ginocchio, che calpestavano l'uva scalzi. L'immagine di quei piedi violacei sopra il mucchio di grappoli mi riempì di repulsione. Queste e altre scoperte noi bambini le facevamo per conto nostro e a volte davano da pensare. Gli adulti non concedevano loro importanza o le liquidavano con un proverbio. Nel caso dei cibi o delle bevande, con quello notissimo che dice «quel che non uccide ingrassa», utile anche a casa nostra quando il cavolo bollito arrivava nel piatto infestato di afidi o quando la frutta era piena di vermi. Si praticava poco la finezza educativa negli anni della mia infanzia. Forse non è superfluo aggiungere che questo succedeva prima dell'influsso dei film di Walt Disney, in tempi sempre più lontani in cui i bambini non erano avvezzi ad attribuire qualità umane agli animali. Così, per un periodo, non riuscii a evitare lo sgradevole ricordo della pigiatura dell'uva alla vista della brocca di vino e gassosa. Il fastidio aumentava se la damigiana era di quelle portate dal paese di mia madre, piena di vino ottenuto da uva schiacciata in parte con i piedi, in parte, suppongo, nel torchio. Anche se quella remora mi passò presto, ce l'ho presente quanto la sensazione del vino diluito con la gassosa, che è uno dei sapori emblematici della mia infanzia. Dubito che il gergo del bon sommelier riuscirebbe a trovare le parole esatte per descrivere ciò che sentivamo, il mio palato, il mio olfatto e io nelle lontane cene dell'infanzia. Quella botta iniziale di dolcezza, spesso ingannevole, perché non era raro che mio padre dentro la brocca avesse favorito il vino a detrimento della gassosa, con i graduali effetti che si possono immaginare. Quella repentina e fresca esplosione delle bolle sopra la lingua, che rendeva tollerabile, perfino deliziosa, la sfumatura amara del vino scadente. E non è che il bambino si ubriacasse, ma quante sere quell'angioletto andava a dormire con una vivida sensazione euforica, di piacevole sopore, o come diceva mia madre senza giri di parole, bello ciucco. Non per niente, poi dormivo d'un fiato per tutta la notte.